Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Europhonica.
Europhonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
E benvenuti a questa nuova puntata di Europhonica. Come da tradizione, alle 18 è il momento della redazione italiana, oggi composta da me, Alberto Ferraresto, insieme a Andrea Fioravanti e Antonio Megalizzi. Assieme nella prossima ora per affrontare uno dei temi principali del dibattito europeo, quello relativo al trattato di Schengen, fondamentale tanto quanto discusso. Noi siamo in streaming sul sito europhonica.eu e su tutte le radio del circuito Raduni, da cui ci potete ascoltare. Ci potete inoltre seguire sui social connessi a sia Europhonica che a Raduni, Facebook e Twitter. Oltre al tema di Schengen, che è appunto il cuore della nostra puntata, andiamo anche a parlare della Brexit e delle concessioni che l'Unione Europea ha fatto al Regno Unito, i rapporti di forza tra Unione Europea e Turchia e, sullo sfondo, la situazione dei rifugiati. Un piccolo liner e torniamo subito in onda.
Europhonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento Europeo.
E partiamo subito, come dicevo, dal tema centrale della nostra puntata, il trattato di Schengen. C'è? Resiste? Sta per crollare?
Per rispondere a tutte queste domande, Fabiano Catania da Radio Eco ci riassume in pochi minuti la breve situazione del grande malato d'Europa. Cos'è Schengen e perché qualcuno potrebbe farlo finire?
Europhonica.
Europhonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Alzi la mano chi conosceva la cittadina lussemburghese di Schengen prima dell'entrata in vigore del famoso trattato che porta il suo nome. L'accordo firmato nel 1985 fra Benelux, Francia e Germania per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere e permettere la libera circolazione delle persone nacque inizialmente al di fuori del regime giuridico europeo. Da quell'anno però il trattato ne ha fatta di strada, diventando di fatto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, dopo essere stato inglobato nel trattato di Maastricht del 1992. La cosiddetta area Schengen conta 28 stati europei più 3 non aderenti all'Unione, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Assieme a questi anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ma con più deroghe e limitazioni. L'idea alla base del trattato è quella fondante dell'intera Unione Europea, la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo, senza la necessità di utilizzare il passaporto, ma viaggiando liberamente come all'interno dei confini di un unico grande Stato. Oggi però Schengen è tornata più che mai alla ribalta del dibattito pubblico, perché sembra che la sua stessa esistenza sia a rischio. È notizia di queste settimane, infatti, la decisione di Svezia, Danimarca e in parte anche Germania di sospendere gli effetti del trattato e reintrodurre dunque i controlli alle proprie frontiere. La decisione è dettata dalla situazione critica riguardo l'immigrazione degli ultimi mesi, diventata ormai ingestibile. Secondo il complesso sistema giuridico europeo, i singoli stati hanno il diritto di poter sospendere gli effetti del trattato per un periodo limitato, per motivi di sicurezza o per l'organizzazione di importanti eventi, come nel caso dell'Austria e Polonia durante gli europei di calcio del 2008 e 2012 e della stessa Italia nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova. Attualmente 6 paesi firmatari hanno deciso negli ultimi mesi di sospendere la libera circolazione delle persone sui loro confini: Francia, Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. La prima è stata la Francia, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 e 14 novembre. Proprio la Germania, dichiarata campione di solidarietà dopo la decisione di accogliere tutti i rifugiati siriani richiedenti asilo, oggi chiude le frontiere insieme ai grandi paesi del nord Europa. Mentre nel Mediterraneo aumentano i cadaveri dei migranti, l'Europa, o meglio, una parte dell'Europa, chiude Schengen, mettendo in seria discussione gli stessi principi fondanti dell'Unione, come la proposta del ministro della sicurezza olandese, che ha invitato la Commissione europea ad attivare l'articolo 26 del trattato per permettere agli stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni, e il premier belga che chiede l'estromissione della Grecia da Schengen. La sospensione è temporanea per adesso, e dopo il vertice del 25 gennaio sembra che a settembre tutti i paesi firmatari possano riaprire le frontiere, quando si spera l'emergenza migranti terminerà. Fabiano Catania per Europhonica da Pisa.
Europhonica.
Europhonica.
la voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
I am Adrian Garcilanda from Germany. I participate in the Europhonica project since the beginning of October 2015. Cool. Yeah, the thing is that about Schengen and the refugees, Germany, because it's in the center of Europe, is not on the front line. It doesn't have any exterior borders. So for Germans, it's not such an issue as could it be like for Italy or for Greece or for Spain, for example. So people don't really care that much. Of course, they are a bit afraid that if you stop Schengen, then that's one of the basic pillars of the EU, basically, that you would... Well, that would stop functioning. So that's why people are a bit concerned about that. And on the same time, a lot of people don't want to see Europe like being changed into a fortress, like with having a super strong Frontex agency that would defend the borders, etc., etc. But at the same time, people in Germany are becoming quite nervous because they have accepted so much refugees, up to 1 million last year, and probably as much this year. So some parts of the population are really enthusiastic and really do a lot to welcome refugees. So some part of the population are really really very active about welcoming refugees, whereas some others are really, really nervous. They don't want to see refugees in Germany. They become very nervous. Some of them are also very radical, and they attack refugees and things like that. So basically, we have tense times ahead in Germany.
I'm Christian Bigoni, I'm from Spain. Well, in my country, in Spain, the position of Schengen is that all the European citizens can go in our country, and there's no problem about that. There are no restrictions for citizens of Europe, and we don't have an old restriction for other countries.
I'm Luke, and I come from France. And after the 13 November, the Paris attack, it's very, very difficult to go in Switzerland. I study in Switzerland, and Schengen is good for go work in Switzerland, for example. But now, after the 13 November, it's very difficult to entrance the Switzerland. A lot of people after 13 November said, now Schengen is finished.
Ringraziamo Fabiano Catania per il contributo. Avrete sentito sicuramente le altre voci, sono le voci delle redazioni di Eurofonica. Ovviamente non c'è solo quella italiana, abbiamo sentito quella francese, la tedesca e la spagnola. Abbiamo il primo ospite però.
Sì, nel frattempo si è accomodata Daniela Aiuto del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, fa parte della Commissione Trasporti e Turismo e la Commissione Trasporti e Rapporti UE e Turchia. Buonasera intanto.
Buonasera.
Il titolo della nostra puntata, come lei sa, è Bye Bye Schengen, e una delle cause della sua possibile sospensione, lo ricordiamo agli ascoltatori, è la questione dei migranti. Una delle proposte del suo movimento per agevolare il flusso di questi rifugiati migranti, che dir si voglia, è quella di creare dei corridoi umanitari. Ma di che cosa si tratta e che cosa volete realizzare concretamente?
Ma sicuramente sotto gli occhi di tutti la crisi profonda che sta affrontando l'Unione Europea, quindi vengono minacciate proprio le fondamenta sulla quale poi si è costruita questa casa europea. Schengen rappresenta il pilastro fondamentale da cui poi si è diramata la concezione stessa di Europa che abbiamo oggi. Tuttavia la cattiva gestione che in questi anni c'è stata del flusso migratorio adesso è venuta a chiedere il conto. Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione per cui l'Italia è stata lasciata sola, nonostante le pressioni che abbiamo cercato di fare, quindi lì vengono fuori le gravi responsabilità del nostro governo, che non è stato in grado di farsi rispettare nel consesso europeo, per cui il famoso ricollocamento sostanzialmente è stato un fallimento. Ciascuno Stato membro, invece di essere solidale, come noi sentiamo spesso qui dentro ripetere belle parole di solidarietà, di apertura, eccetera, eccetera, si è chiuso in se stesso. Abbiamo visto sollevarsi muri, abbiamo visto chiusura di frontiere, situazioni che hanno riportato quindi sostanzialmente alla negazione del pilastro che è quello di Schengen. Per ricollocamento, per flussi umanitari, che cosa intendiamo? Intendiamo innanzitutto dare respiro a quello che è la situazione attuale di gestione dei migranti nel nostro paese, una situazione ormai ingestibile. Quindi creare appunto dei corridoi diciamo guidati, in cui controllare il flusso dei migranti e poterli ricollocare appunto in una maniera più umanitaria, più consona. In questo momento c'è solo chiusura da parte degli altri stati, invece noi proponiamo che ciascuno stato si prenda la sua responsabilità, ma proprio come operazione umanitaria. Invece qua viene sempre vista l'operazione finanziaria, il risvolto economico, e quindi se conviene o meno all'economia di quello Stato, per cui inizialmente, come è accaduto in Germania, inizialmente si erano fatti due conti, hanno ipotizzato che l'operazione poteva convenire. Quando poi hanno visto determinate situazioni, chiaramente si sono trovati impreparati e incapaci di gestire.
Quindi, per riassumere, smistarli direttamente nei paesi dove loro vogliono andare.
Esattamente, ma per fare questo ci vuole la collaborazione degli altri stati. Qua vediamo invece la Svezia che ne vuole portare via 50.000, 80.000, parlano di numeri come se fossero veramente euro, invece stiamo parlando di persone, di bambini, di famiglie, di nuclei familiari che scappano da situazioni terrificanti che molto spesso abbiamo creato noi e che alimentiamo noi con le vendite di armi a paesi che alimentano l'ISIS, ad esempio. C'è il caso dell'Arabia Saudita e della vendita di armi all'Arabia Saudita, quindi qua il discorso è molto ampio e non voglio neanche dilungarmi più di tanto per non annoiare, però ecco,
i
cittadini devono capire che quello che viene visto come il problema dei migranti è la punta di un iceberg.
Proprio in tema di migranti, soprattutto di Turchia, del rapporto con l'Unione Europea, proprio questo vogliamo parlare, però prima un focus introduttivo giusto per spiegare meglio. Sentiamo Sabrina Fasanella.
Eurofonica.
Eurofonica.
Il 29 novembre scorso è stato stilato un accordo di collaborazione tra l'Unione Europea e la Turchia, lo Stato che per la sua posizione strategica tra Europa e Medio Oriente si trova a fare da autostrada per i profughi in fuga. Come ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nel solo 2015 oltre 1,5 milioni sono stati i migranti entrati illegalmente in Europa, la maggior parte dei quali proprio attraverso la Turchia. L'accordo, sulla carta molto significativo, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro da parte dell'UE, destinati ad aiutare la Turchia a gestire il traffico dei migranti e sostanzialmente a dare un po' di respiro agli stati europei. Naturalmente l'intesa è stata accolta con grida di giubilo da parte di Angela Merkel e anche dal primo ministro turco Ahmet Davutoglu, che ha parlato di giornata storica nel processo di adesione. Innanzitutto occorre precisare che questi fondi sarebbero stati assegnati alla Turchia solo dopo che fosse stata raggiunta una certa soglia di riduzione nel numero di arrivi. Insomma, questi 3 miliardi sarebbero un premio da meritare, cosa che la Turchia al momento non sembra essere in grado di fare. Già nei primi giorni di gennaio, il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, recatosi personalmente ad Ankara, ha dichiarato insoddisfacente il lavoro della Turchia, visto il numero ancora molto elevato di arrivi giornalieri attraverso l'Egeo. Facciamo ancora un passo indietro e precisiamo. Perché i profughi non rischino la vita per arrivare in UE, occorre che in Turchia trovino dignitose motivazioni per restare. Questi soldi dovrebbero infatti essere spesi per assicurare ai profughi migliori condizioni di vita, garantendo loro l'accesso alla sanità pubblica, all'istruzione e al lavoro. Proprio in occasione dell'accordo di novembre, Juncker aveva tenuto a chiarire: l'accordo non ci farà dimenticare le divergenze sui diritti umani e libertà di stampa, ci torneremo in futuro. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Eurofonica.
E appunto proprio di Turchia torniamo a parlare, chiedendo qual è la posizione attuale dell'Unione Europea rispetto alla Turchia, tenendo però in considerazione la complessità dei rapporti, cioè Unione Europea, Turchia, ma anche Medio Oriente.
Ma diciamo che nell'operazione Turchia l'Unione Europea dà il meglio di sé in quanto ipocrisia, proprio abbiamo visto come
fa anche rima.
Sì, purtroppo fa anche rima. Sostanzialmente stiamo pagando un regime, sostanzialmente, perché quello di Erdogan è un regime, non dimentichiamoci i fatti accaduti negli anni passati, quindi si tratta di finanziare un regime come quello di Erdogan per tenere a bada il flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente.
Anche perché a bada significa che prima o poi comunque ci arriverà in Europa.
No, innanzitutto,
di tempo.
Innanzitutto non ci sono garanzie su come verranno utilizzati questi soldi, non sappiamo niente su come verranno utilizzati. Non c'è rispetto dei diritti umani nei campi in cui vengono ammassati questi migranti che comunque arrivano nei confini turchi. Sappiamo che proprio in quell'area dove vengono ammassati questi profughi sostanzialmente ci sono problemi già interni della Turchia con le minoranze curde, per esempio. Io ho incontrato di recente una delegazione proprio proveniente dal Parlamento turco che denunciava gravissime violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Erdogan proprio in quell'area del paese. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di oscurantismo su quello che fa la Turchia con questi migranti. Si sa soltanto che vuole questi soldi per non dar problemi all'Unione Europea. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile, è un comportamento ipocrita. E noi ci sentiamo come quelli che pagavano il mendicante pur di farlo andare a mendicare lontano da casa sua.
Tra l'altro una delle ambiguità della Turchia è che si dice che venda le armi all'ISIS. Siccome prima accennava alle armi, no? E anche la sua collega ieri in plenaria, Ferrara, ha detto no, bisogna smettere di vendere le armi. E com'è che si smette di vendere le armi? Perché è una cosa, un concetto un po'... vago, finiamo
sì,
la guerra.
Come, no, è come cioè... quando affermiamo che dobbiamo rinunciare agli idrocarburi per la mobilità.
È un po'.
Allora,
smettiamo di inquinare.
Noi viviamo nel mondo dell'ipocrisia e ci leghiamo alle utopie. È un po' un concetto un po' filosofico. Però è vero che se non ci poniamo degli obiettivi, per quanto possano sembrare irraggiungibili, noi non cambieremo mai questo modo di andare avanti nel mondo. Allora è profondamente sbagliato trattare le persone in base a come se fossero numeri e utilizzarli nei loro flussi a seconda della convenienza macroeconomica per gli stati, e attualmente le persone vengono utilizzate in questa maniera. È profondamente sbagliato alimentare i conflitti internazionali e quindi vendere spesso con la compiacenza anche del nostro stato, nonostante sia vietato per legge vendere armi a quegli stati che non garantiscono il rispetto dei diritti umani, per esempio nei loro confini. Invece noi lo facciamo, non lo facciamo noi, ma non lo facciamo solo noi. Come evitarlo? Bisogna lavorare sulla politica.
Cioè, ma le ragioni, insomma, un passo concreto cosa potrebbe essere? Delle sanzioni agli stati che vendono?
Ma innanzitutto scoperchiare i vasi di Pandora e mettere alla luce tutti questi traffici, leciti o meno, di armi. Intanto scoperchiarli, renderli di dominio pubblico. Dopodiché, una volta che l'opinione pubblica ne è a conoscenza, nella maggior parte dei casi queste operazioni di vendita sono illegali, proprio perché ad esempio in Italia c'è una legge che vieta questo, come dicevo prima, e invece puntualmente accade, però non se ne sa nulla, i media non dicono nulla, sui giornali non leggiamo nulla. Se intanto escono fuori, l'opinione pubblica è capace di indirizzare anche le scelte politiche, grazie al cielo ancora, nonostante l'Italia sia al 78° posto al mondo come libertà di stampa, però l'opinione pubblica, se correttamente indirizzata, è capace ancora di pesare. Quindi questo è quello che possiamo fare.
Perché si è parlato anche di Finmeccanica.
Il famoso vaso di Pandora. Ce ne sono di situazioni da scoperchiare, dobbiamo metterle alla luce del sole.
Bene, noi ringraziamo Daniela Aiuto per essere stata qui con noi. Ci ascoltiamo un'intervista a Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero della Giustizia, di Thomas Ducato di Fuori Aula Network.
A queste persone noi dobbiamo delle risposte, innanzitutto cercando di intervenire in quei paesi per riportare la pace. ma soprattutto quando sono qui di non lasciarle sole, perché hanno attraversato pericoli incredibili, sono tanti morti, purtroppo soprattutto sul versante tra la Turchia e la Grecia sono morte oltre 3.000 persone nell'anno scorso. E noi non possiamo commuoverci di fronte ad una foto, dobbiamo pensare che ogni volta che c'è una vita umana in pericolo abbiamo un dovere di intervenire. È chiaro che questo comporta una responsabilità collettiva dell'Europa ed è per questo motivo che io considero in questo momento le parole di Juncker contro il nostro paese molto inopportune. Lo dico senza voler offendere nessuno, ci sono state delle polemiche secondo me superflue nel corso di quest'anno. Noi siamo uno dei paesi di primo approdo, quelli che vengono dalla Libia e sono soprattutto eritrei, anche gli eritrei sono oltre il 20% delle persone che sono arrivate nel nostro continente. In realtà sono persone che scappano da una ferocissima dittatura. Noi dobbiamo dare delle risposte, però l'Europa deve sapere che non si può lasciare l'Italia e la Grecia da sole ad affrontare gli sbarchi, perché questo non sarebbe giusto né per le persone che arrivano, che vogliono ricongiungersi magari alle loro famiglie, né per i paesi che, come il nostro, stanno affrontando una prova molto impegnativa. L'identificazione in Italia è oltre il 90%. Il fatto che siamo sotto procedura di infrazione è una delle storture di questo momento storico del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Si sa benissimo il motivo per il quale i migranti non si volevano far identificare, non per diventare clandestini, ma per poter chiedere l'asilo nei paesi dove risiedevano le loro famiglie. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dovevamo imprigionare tutti, 30, 40, 50 mila persone che si sono fatte identificare al di là della frontiera? Penso che questo sarebbe stato un comportamento sbagliato. Oggi, con il programma di ricollocazione voluto fortemente dall'Italia, c'è un tasso di identificazione che è superiore a quello degli altri paesi e infatti per questo motivo noi riteniamo inaccettabile che ci sia anche solo l'idea di poter avere una procedura di infrazione nei nostri confronti.
Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
Freeze and the lights are getting dim, but I know you. the winter in Berlin and Berlin.
Siete sempre qui su Eurofonica.eu, questi erano gli Sleepwalk Station con Berlin. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della questione dei migranti, adesso capiamo bene la situazione degli ultimi giorni con i numeri di Rossella Biaggi che ci riassume la situazione.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo. I migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo nell'ultimo mese sono 244. A dirlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, che rivela come la maggioranza di questi, 218 persone, siano morti nel tentativo di attraversare il mare Egeo per dirigersi dalla Turchia verso le coste greche, mentre i restanti sulla rotta che porta dalla Libia all'Italia. Mentre il premier britannico David Cameron dichiara che il suo paese non è più disposto ad accogliere minori non accompagnati già entrati in Europa, un altro segnale di chiusura arriva dal governo olandese. Il leader del Partito Socialdemocratico olandese, Diederik Samson, ha proposto infatti di accogliere all'interno dell'Unione Europea fino a 250.000 migranti provenienti dalla Turchia. In cambio, però, il governo di Ankara si dovrà riprendere i migranti sbarcati illegalmente sulle isole della Grecia. Parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe dare alla Turchia servirebbero per gestire questo baratto di migranti. Infatti, lo scorso 28 gennaio, il ministro dell'interno Anders Ygeman ha reso noto che il governo svedese procederà ad un rimpatrio di massa per i circa 80.000 richiedenti asilo la cui domanda è stata bocciata per mancanza di requisiti. Il sovraffollamento delle strutture e la crescente impossibilità di far fronte a un flusso di arrivi così imponente sono solo due degli aspetti della questione migranti che il governo svedese ha dovuto affrontare. Una situazione che tende ad esasperarsi anche in Germania, dove è fallito un attentato con una bomba a mano, poi fortunatamente inesplosa contro un centro di accoglienza in cui sono ospitati 176 profughi, a Villingen-Schwenningen. I controlli alle frontiere per fermare i flussi dei migranti provenienti da est sono state poi reintrodotti in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e infine in Danimarca. Il Parlamento danese ha approvato lo scorso martedì 26 gennaio una legge molto contestata sui migranti per scoraggiare le richieste di asilo. La legge prevede, oltre ad un iter burocratico molto più complesso per i ricongiungimenti familiari, anche la possibilità di confiscare beni e gioielli ai migranti di valore superiore a 1.300 euro. Lo scopo dichiarato è contribuire a coprire le spese di mantenimento e burocratiche per la richiesta di asilo. Se manca un condiviso piano europeo, l'impressione è che l'emergenza profughi sarà aggirata dai paesi del nord, che chiedono la sospensione della libera circolazione interna, scaricando così il peso della gestione dell'accoglienza sui paesi dell'area mediterranea e balcanica. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Perugia.
Eurofonica.
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 Eurofonica!
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
We'll be right back.
Ed era Bia Beer My Lullaby. Un giorno capiremo chi è l'artista e chi è il titolo. E nel mentre stiamo aspettando il secondo ospite di oggi.
Esattamente, Alberto. Stiamo aspettando. Beh, dai, non lo annuncio subito, magari aspettiamo che arrivi.
Facciamo finta che sia tu.
Lasciamo questo, fare le domande. Cambio sedia.
Mettiti là.
Molto interessante questo focus sui migranti, ma siamo subito pronti a cambiare tema.
Sì, parliamo di Brexit. Se ne è parlato molto in passato, la cosa è stata molto... è stato un lungo parto, definiamolo così. Sì. Forse si è arrivati a un punto perché ci sono stati... C'è stata intanto una visita del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk a Londra, quindi per incontrare il primo ministro David Cameron, in cui qualcosa è uscito.
Sì, ci sono state delle proposte, alcune concrete, altre meno. Una di queste è quella di eliminare 4 anni di lavoro per chiunque desideri lavorare in Inghilterra ma non sia cittadino britannico. Tradotto, se domani voleste partire per Londra, per 4 anni non avreste alcun tipo di benefits. Quello che sembra una vittoria per Cameron, per Nigel Farage, cioè il leader dello UKIP, il partito indipendentista britannico, che abbiamo intervistato per Eurofonica, ha detto che in realtà si tratta di carta straccia e quello che dovrebbe fare Cameron sarebbe arrendersi.
I dubbi grandi sono due: il primo, se Cameron stia solo facendo un ricatto politico per capire bene cosa è in mano, perché è sconveniente sicuramente per la Gran Bretagna abbandonare l'Unione Europea. Il secondo è: tutti questi eurodeputati della Gran Bretagna cosa andranno a fare una volta che la Gran Bretagna
soprattutto quello,
la disoccupazione
ragazzi, cioè pensateci, sono un sacco di soldi al mese. Comunque io,
ma tutti continuano a posticipare le decisioni a marzo, a fine febbraio, quando ci sarà un nuovo Consiglio europeo, un nuovo meeting, e poi a marzo si dovrebbe insomma capire, cercare di dipanare questa matassa. Certo è che le dichiarazioni di Cameron sono chiare: lui vuole fare campagna per restare nell'Unione Europea, diciamocelo, ha capito che uscire sarebbe per lo più insomma perderebbe molti soldi dal punto di vista economico, glielo dicono tutti, e a questo punto dobbiamo attendere. Nel frattempo noi ci sentiamo il focus di Benedetta Intelisano per capire, cercare di inquadrare tutta la situazione della Brexit, appunto.
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo. Brexit è un modo carino di dire che la Gran Bretagna vuole il divorzio. Superata la fase in cui quella della separazione è solo una minaccia, si vive il momento successivo, di tensione, quello in cui l'uno ha già preparato i documenti e l'altro spera, confuso, che cambi qualcosa. Parliamo della possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. La separazione dunque non è ancora certa, ma David Cameron, il primo ministro britannico, ha promesso un referendum entro il 2016, in cui sarà il popolo a decidere se continuare a far parte dell'Unione oppure no. Ma come si è arrivati a Brexit e perché? Nel gennaio 2013 David Cameron ha promesso che se il Partito Conservatore avesse vinto le elezioni del 2015, il governo britannico avrebbe negoziato per un accordo più vantaggioso con l'Unione Europea, a pena di referendum per decidere se rimanere o meno nell'Unione. Nel 2015 Cameron vince le elezioni e rimane fedele alla sua promessa. Le condizioni proposte sono poche ed essenziali: accettare che la Gran Bretagna non adotterà mai l'euro, restituire una parte dei poteri ai parlamenti nazionali e riconoscere l'esclusione dell'assistenza sociale per i lavoratori immigrati dell'Unione Europea, almeno per i primi 4 anni. Tutte richieste che sottintendono una modifica dei trattati fondanti dell'Unione. Niente di più complicato, insomma. Inizia così una lunga trattativa in cui, pur di raggiungere un compromesso, persino l'inflessibile cancelliera tedesca Angela Merkel si apre a delle concessioni. L'ultima discussione risale al 18 dicembre scorso, quando il Consiglio europeo conclude che si lavora in modo ravvicinato per trovare soluzioni soddisfacenti. Ancora dunque nessun risvolto. Ma quali sarebbero le conseguenze di questo divorzio? In tanti si pronunciano, puntando l'attenzione in particolare sui risvolti economici. Gli esperti della Credit Suisse, ad esempio, stimano per il Regno Unito un immediato e simultaneo shock economico e finanziario, una montagna di contratti da stravolgere e un crollo degli investimenti, oltre che lo stop dei flussi di capitali. I costi delle procedure per uscire dall'Unione sarebbero inoltre elevatissimi e il PIL britannico si ridurrebbe del 2%.
Gli effetti per l'Unione Europea, invece, sembrano essere meno drastici. Verrebbero meno i contributi al fondo europeo, che dovrebbero dunque essere coperti da altri stati. Vi sarebbero ingenti perdite nel settore dell'elettronica, in quello siderurgico e in quello alimentare, e si rischierebbe inoltre la completa chiusura delle frontiere d'oltremanica ai migranti. Fa un po' riflettere e rendersi conto di quanto sia complessa e costosa la procedura di uscita dall'Unione Europea, e non sembra che gli Stati membri godano di tutta questa libertà di scelta. Per il momento, però, possiamo solo aspettare gli esiti del prossimo incontro del Consiglio Europeo, previsto per il 18 febbraio, e sperare che l'Italia stia buona per un po', dato che il potenziale e-Texit suona davvero male. Benedetta Intelisano per Eurofonica da Catania.
Eurofonica!
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Sono le 18.37, torniamo in diretta su Eurofonica con il nostro secondo ospite. Io do il benvenuto a Pier Antonio Panzeri, eurodeputato del gruppo dei Socialisti Democratici, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb. Buonasera intanto.
Buonasera a tutti.
Ecco, onorevole, lei si occupa di diritti umani e del Maghreb. È d'accordo con chi crede che il male minore a questo punto, visti tutti i problemi africani e tutto ciò che ne è conseguito, fosse Gheddafi col senno di poi, e cioè che la guerra poi europea in Libia fosse un attimino avventata?
L'ho già sentita questa.
Appunto, le ho chiesto se è d'accordo con chi lo dice.
No, penso che capisco il ragionamento, ma non sono d'accordo, perché Gheddafi ovviamente era un despota e la questione dei diritti umani era quotidianamente all'ordine del giorno. Il problema principale è che la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ha fatto molti errori nel momento in cui ha ritenuto di appoggiare i cambiamenti in Libia. E ha fatto un intervento, soprattutto con Sarkozy, Camerun e poi anche l'Italia, non pensando e immaginando come bisognava governare la fase di transizione. E questo è un errore che non può più essere ripetuto. L'ho ribadito oggi qui al Parlamento Europeo nel momento in cui abbiamo discusso della risoluzione sulla Libia.
Anche ricorrente, perché abbiamo avuto gli esempi dell'Afghanistan e dell'Iraq.
Infatti, passato. Questo è il tema fondamentale. Non che si debba escludere a priori un intervento di appoggio, per così dire, ma le cose che devono essere fatte soprattutto con una certa saggezza e lungimiranza, e soprattutto sapere cosa succede il giorno dopo, perché se questo non siamo in grado di saperlo, rischiamo semplicemente di creare più problemi di quelli che vogliamo risolvere.
Ecco, proprio per la sua posizione, lo ripeto, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb, lei conosce quelle che sono le culture, gli usi e i costumi di questa zona d'Africa. Ecco, quali secondo lei potrebbero essere le azioni concrete per facilitare anche il nostro paese in Italia e soprattutto in Europa l'integrazione di queste culture diverse? È un'esigenza che abbiamo e anche incessante.
Noi abbiamo immaginato e pensato di riaggiornare la cosiddetta politica di vicinato, e questa politica di vicinato è basata soprattutto su tre principi che consideriamo molto importanti. Il primo è il cosiddetto principio more for more, cioè l'idea di dare risorse finanziarie e aiuti, sostegno di cooperazione a quei paesi che si indirizzano sulla strada della stabilizzazione democratica, perché è uno degli elementi fondamentali anche per riparare ai danni del passato. Il secondo elemento è quello di favorire processi virtuosi di integrazione regionale, e il Maghreb oggi si presta più di altre regioni a questo processo di integrazione regionale. E infine una politica basata sulla mobilità, che dividiamo in due parti: una mobilità per così dire regolare, e quindi uno scambio anche dal punto di vista dell'immigrazione, e una mobilità circolare, cioè intendiamo che molti ragazzi e molte ragazze possono venire nel contesto europeo a studiare, ma anche a lavorare, ma con, lo metto tra virgolette, l'obbligo di ritornare nel proprio paese per sostenere i processi di sviluppo economico e sociale. Pensiamo di impostare il lavoro in questo modo, perché crediamo sia l'unico per poter far dialogare le due sponde, e ne abbiamo oggi un'assoluta necessità.
Il 20 gennaio lei ha dichiarato che l'Italia, il governo italiano meglio, fa delle rivendicazioni giuste in Europa, ma il suo consiglio è quello di non varcare la linea rossa. Che cosa intende per linea rossa?
Sono i toni, sono decisivi e importanti. Le rivendicazioni possono essere giuste, ma se sono sbagliate le modalità con le quali si mettono in campo, rischiano di diventare rivendicazioni che non trovano l'udienza necessaria. Noi abbiamo richiesto maggiore flessibilità ed è giusto perché siamo in presenza di un governo che alcune riforme le sta facendo. Tuttavia in questo luogo, cioè non solo al Parlamento europeo ma nel contesto europeo, è necessario costruire un sistema di alleanze perché è l'unico modo per portare a casa degli obiettivi effettivi. Quindi la linea rossa è quella.
Quindi Renzi sta sbagliando linea politica?
Non sta sbagliando la linea politica, devo dire che sostanzialmente se vuole realizzare quegli obiettivi non può essere una rivendicazione solitaria, ha bisogno di costruirsi un sistema di alleanze. Ovviamente noi siamo per favorire questo aspetto, noi facciamo parte, io faccio parte del Partito Democratico, però è bene che ci sia questa avvertenza, perché mi rendo conto che sempre più nel momento in cui c'è una rivendicazione sopra le righe, in realtà anziché trovare le porte aperte si trovano le porte chiuse. Questa è la mia opinione.
Ringraziamo l'onorevole Panzeri. Ora sentiamoci un punto di vista diverso sempre sull'operato di Matteo Renzi, di Giovanna Pancheri di Sky TG24, che ci dice la sua opinione sul Presidente del Consiglio italiano.
Eurofonica.
Eurofonica. Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero è Radio Radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda.
Sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo, il trattato di Schengen. È compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni, perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste. Esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, di cui i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione, cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa per l'appunto fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel Mar Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere, però nessuno vuole dirlo, perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è.
Eurofonica.
Eurofonica.
Fonica.
Che voce profonda che è venuta la Pancheri. Si vede che stare a Bruxelles probabilmente fa qualcosa alle corde vocali.
Un po' più radicale.
Un po' più radicale, no? Era David Carretta di Radio Radicale e del Foglio. La Pancheri la sentiremo più avanti, va bene? Abbiamo il terzo ospite.
Il terzo ospite, esatto.
Puntata.
Ci ha raggiunto in studio l'onorevole Silvia Costa, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Buonasera, rispondo al suo saluto e le chiedo subito: si parla molto di mercato digitale. Tanti mercati, ma se volessimo parlare di mercato culturale, soprattutto le limitazioni che Schengen apparentemente sta subendo, influirebbero su questo tipo di mercato?
Beh, intanto influirebbero sicuramente sulla attuazione delle politiche che noi stiamo facendo in questo campo. Penso per esempio al grande programma europeo a cui partecipano sia paesi membri che anche altri partners, penso ai due grandi principali programmi, Europa Creativa, di cui sono stata anche relatore, quindi tutto il settore cultura, creatività, pensiamo a tutto il mondo della cultura, dell'industria culturale creative e dell'audiovisivo e del cinema, e penso da un'altra parte Erasmus.
Certo.
Allora immaginate un programma che è tutto giocato sul creare reti, progetti in rete, programmi comuni, con molti incontri che si fanno durante il programma per procedere insieme e che tutte le volte questo abbia degli impedimenti di circolazione. Pensiamo anche ai tanti partner extraeuropei che arrivano con la possibilità di entrare perché sono partner di programmi fatti fra l'Europa e paesi del vicinato, per esempio. Anche lì si creerebbe veramente un problema enorme. Quindi in un momento, e sarebbe anche un messaggio molto schizofrenico, da un lato ci sono ormai due generazioni, almeno Erasmus, cioè, di cui
sì,
voi fate parte, guardandovi.
Ce lo sentiamo ripetere molto spesso ultimamente.
E per i quali è nemmeno immaginabile un'Europa con le frontiere, e stiamo cercando di far crescere questa cittadinanza europea dal basso e non solo mercato, e dall'altra e fare anche dell'Europa il più grande, diciamo, e questo è il più grande esperimento fatto, no, di una cittadinanza studentesca europea, e dall'altro invece tirar su le barriere. Questo credo che sia il segno di contraddizione, e anche il fatto che noi abbiamo tutto il nostro lavoro, per esempio in commissione, anche quello da un lato di promuovere il senso di un patrimonio culturale senza frontiere, no, che appartiene a tutti, e quindi valorizzarlo, eccetera, e dall'altra di far crescere la comparabilità e la circolazione delle persone liberamente, per esempio come professionisti, come crediti formativi, come riconoscimento di diplomi, eccetera, perché deve essere quello sì, non un mercato, ma uno spazio unico delle professioni. Abbiamo appena fatto la carta professionale. Che succede? Che la carta professionale fatta per far circolare le professioni improvvisamente vedrà step, no? Non mi pare il caso. Quindi io ho scritto, infatti, ho lanciato una campagna hashtag Schengen is Erasmus, e questo è interessante quanti ragazzi hanno aderito, non solo ragazzi ma anche ex ragazzi e soprattutto ragazze, e anche il Youth Forum, European Youth Forum, che l'ha rilanciato. Loro hanno fatto anche questo Don't Touch My Schengen, che è molto carino.
Sì, ricorda una famosa pubblicità di un orologio. A proposito del suo lavoro in commissione, le ha proposto la creazione di corridoi universitari. Di che cosa si tratta?
L'ho chiamati corridoi educativi, ma in realtà sono soprattutto universitari. Due cose ne facciamo, due grandi cose ho proposto, e sono felice perché sono state recepite nella risoluzione che abbiamo fatto a novembre per rifugiati e diritto all'educazione in situazioni di emergenza. Quindi è un po' più di una mia proposta, ormai è diventato due proposte ufficiali del Parlamento. E oggi tra l'altro abbiamo una riunione del gruppo S&D nel quale lanciamo la campagna Educa, che è la prima. La prima, in due battute, Educa vuol dire in sostanza: oggi noi spendiamo come Europa circa 32 miliardi per l'assistenza umanitaria, e pensiamo adesso in questo momento con la crisi che c'è dei rifugiati, con più di quasi 8 milioni di persone che sono fuori dall'Europa nei campi rifugiati, no? Più poi quelli che arrivano, che sono una parte minima, ma sulla quale abbiamo tutta questa difficoltà a distribuirli, e la maggioranza di questi bambini spesso è fuori da ogni possibilità di avere un accesso all'educazione. Di questi 32 miliardi attualmente solo il 2% va ad azioni educative. Noi abbiamo lanciato la campagna Go for 4, cioè andiamo almeno al 4% nel 2018. Questo riguarda, cioè, l'accesso all'educazione dei
bambini. 4% intende dei finanziamenti
della emergenza, cioè molto più deve essere dentro l'emergenza, sapere che non è un secondo tempo l'education, è un durante. Anche tra l'altro riduce i minori scomparsi e li protegge molto di più se tu hai un servizio educativo e hai un'assistenza. Secondo, invece, la cosa che riguarda più gli universitari, ho pensato, si parla tanto di corridoi umanitari, ma noi abbiamo avuto un appello dall'UNHCR. Per esempio in Siria ci sono 5.000 ragazzi, studenti universitari, che non hanno più da 2 anni circa la possibilità di fare università. Allora io ho lanciato un appello alle università europee dicendo, per accogliere i ragazzi studenti universitari e creare perciò un corridoio per loro specifico che deve essere chiaramente riconosciuto dalla Commissione Europea. La risposta della Commissione Europea però è stata abbastanza blanda, cioè la Mogherini mi ha risposto dicendo che questa cosa è molto importante, vedremo, sono abbracci, c'è ancora, non ho molte risposte. Invece l'Italia, solo questo voglio dire, e lo faremo vedere nei prossimi giorni, quattro università europee italiane hanno risposto. Io adesso anticipo in modo informale, ma appena la cosa sarà siglata lo presenteremo anche a Bruxelles, e sono Politecnico di Torino, Ca' Foscari, la UAB di Venezia, l'architettura, e anche l'Istituto Europeo che è a Firenze, sono pronti a accettare dei ragazzi, ma investire su di loro in modo, perché le tre prime stanno facendo un progetto integrato che potrebbe essere per 50 ragazzi. Allora, se questo buon esempio viene dall'Italia, spero che la Ministro Giannini supporti, perché dovranno dare anche un po' di borse di studio, un supporto, a questo punto questa bella pratica, questo bel progetto lo presenteremo quando a marzo con la Commissione, con l'UNIMED, cioè l'Università del Mediterraneo, insieme anche al collega Panzeri, che presiede tutte le delegazioni bilaterali Europa terzi paesi, e vorremmo presentare questa come una best practice.
Io volevo capire invece cosa pensa dell'obbligo di Cameron di insegnare l'inglese ai migranti, se la vede come una discriminazione o un passo in avanti per l'integrazione.
Voi sapete che la linea strategica dell'Europa è per il plurilinguismo, plurimultilinguismo, ovvero significa che non ci nascondete un dito, è chiaro che l'inglese sta diventando la lingua pivot, quasi una seconda lingua, però noi ci battiamo perché c'è sempre una possibilità di avere una terza lingua. Infatti la linea della Commissione Europea, dell'Unione Europea, è che a scuola bisogna sapere alla fine del percorso, oltre alla propria lingua, due lingue straniere. Allora, se questo va nella riduzione della opportunità di studiare anche altre lingue, non mi trovo molto d'accordo. Se questo è un passaggio necessario perché arriva un referendum complicato e intanto almeno gli insegnano l'inglese, posso accettarlo, ma non può essere la proposta definitiva.
Ringraziamo l'onorevole Costa. Grazie. E adesso ci ascoltiamo invece l'intervista a Giovanna Pancheri, che prima invece non abbiamo sentito.
E complimenti.
Grazie.
Eurofonica.
Eurofonica.
Potrebbe essere che l'obiettivo di Renzi a livello europeo potrebbe essere quello di cercare di scalzare Angela Merkel, che sappiamo essere in oggettiva difficoltà, per cercare di prendere il posto di capofila a livello europeo.
Io credo che Matteo Renzi abbia due obiettivi. Uno, che è quello che fanno tutti i capi di Stato e di Governo, e cioè vuole pensare al proprio paese e a quelle che sono le priorità per il proprio paese, e sa bene che da qui ai prossimi mesi l'Italia deve affrontare obbligatoriamente un discorso di cambiamento delle regole per quelle che concernono i conti pubblici con l'Europa, se non vuole rischiare di trovarsi in seria difficoltà poi nel 2017 per portare avanti il suo piano, ad esempio, di riduzione delle tasse. Quindi la sua battaglia con l'Europa, secondo me, è una battaglia che si gioca per riuscire ad ottenere dei risultati a livello nazionale che gli stanno a cuore. Per quanto riguarda il confronto con la Merkel, Matteo Renzi è anche consapevole di un'altra cosa, che in questo momento comunque il Partito Democratico è il più importante all'interno della famiglia dei socialisti europei. Lui è il leader che può rappresentare il sistema europeo in questo momento, perché Hollande è debolissimo in patria, ha un calo di consensi molto forte. Guardiamo cosa sta succedendo alla sinistra spagnola. Insomma, tra i grandi paesi l'Italia è l'unico che può portare avanti la voce della sinistra in modo forte, e quindi vuole essere considerato un giusto contraltare ad un'Europa di centrodestra che invece è guidata da Angela Merkel. Non credo che sia la sua volontà di scalzare la Merkel, anche perché la Merkel non si scalza facilmente, e Matteo Renzi mi sembra una persona sprovveduta da questo punto di vista, però penso che voglia in qualche modo essere considerato una persona con cui dialogare per quelle che sono le istanze della sinistra in Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Vai tu, Antonio.
E siamo tornati, ci siamo persi in chiacchiere. Cosa stavi facendo, Andrea? Sei addirittura tolto gli occhiali per parlare, io non ho capito.
Sì, perché il mio sguardo cambia ogni volta che vengo a Eurofonica.
È il cervello che non è multitasking degli uomini. Allora, dicevamo...
Okay. Questa penso sia una citazione, non una frase sua.
No,
di un'intervista che abbiamo fatto a Lara Comi, se vi ricordate.
Aveva sì, detto, ma gliel'avevo detto io.
Sì, invitiamo gli ascoltatori a risentire anche quella puntata.
Esatto, allora abbiamo ascoltato l'intervista a Giovanna Pancheri, finalmente. finalmente è andato in onda.
E, tra l'altro molto bella, quindi ho fatto bene ad annunciarla prima così almeno.
Sei contento?
Sì.
Ok, è arrivato il momento dei saluti perché tra poco lanciamo la pillola.
Sì.
E poi insomma finisce anche questa puntata.
Con molta tristezza.
Sì, è il momento dei saluti. Esatto. Beh,
abbassiamo un po' le voci.
Abbassiamo un po' le voci. No, che poi... spengono, chiudono la pagina. Ciao. Browser.
Sì.
Ma ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno fatto parte del progetto, la nostra redazione, le redazioni, la redazione francese che ci ha ospitato, chi sta dietro le quinte, Rossella Biagi e Alice Plata. E
ricordiamo, ringraziamo anche te, Alberto.
Oddio, grazie a voi. Diamo i contatti, quelli non moriranno mai.
Non moriranno, soprattutto se voi ci aiuterete a seguirci. Vi ricordiamo che potete trovarci su tutti i canali social di Raduni, l'associazione delle radio universitarie, e di Eurofonica, e soprattutto sul sito dove speriamo ci state ascoltando, www.eurofonica.eu.
Io volevo far dire un ciao. Eccolo. Da Nicolà. Nicolà, Nicolà.
Baci.
Lui è stato il coordinatore di tutto il progetto, quindi mi offrirai una birra questa sera perché ti ho fatto parlare. Adesso lanciamo la pillola di Caterina. Ricordiamo, la prossima puntata sarà mercoledì prossimo, si parlerà di Unione Europea e diritti. Adesso Caterina Mosè, Consiglio Europeo, alla prossima.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Pensate che rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i 28 stati dell'Unione. Sto parlando del Consiglio Europeo, e cioè l'organo che riunisce i leader di tutti i Paesi membri periodicamente per esaminare e cercare di risolvere le problematiche del processo di integrazione. Nasce nel 1974 come sede informale di discussione tra capi di Stato e di Governo, ma ha acquisito un ruolo formale solo in seguito, con il Trattato di Maastricht del 1992. E dal 2009, grazie al Trattato di Lisbona, è divenuto una delle 7 istituzioni dell'UE. Ma chi ne fa parte? Oltre ai capi di Stato o di Governo dei 28 Stati membri, partecipa il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini. È convocato e presieduto dal suo Presidente, il polacco Donald Tusk, che con questa veste rappresenta l'UE nei confronti del mondo esterno. Ora però è importante capire di cosa si occupa. Il Consiglio Europeo definisce gli orientamenti generali e le priorità politiche dell'UE, cioè è il luogo in cui si definiscono le strategie. Gestisce le questioni che non possono essere risolte tra i singoli governi perché troppo delicate o complesse, e definisce la politica comune estera di sicurezza. Ad esempio, nel maggio scorso, l'Unione, sulla base di quanto si era deciso al Consiglio Europeo straordinario del 24 aprile, ha proposto una missione militare per colpire le imbarcazioni usate dai trafficanti per trasportare i migranti. E sempre parlando di immigrazione, forse ricorderete che all'inizio di settembre il presidente Donald Tusk ha chiesto ai Paesi membri dell'Unione di accettare almeno 100.000 rifugiati per diminuire la pressione che grava sulle nazioni al confine del blocco. Il Consiglio si occupa anche di altro. Ha il compito di nominare ed eleggere i candidati a determinati ruoli di alto profilo, tra cui i membri della Banca Centrale Europea e della Commissione. Al termine di ciascun incontro, il Consiglio Europeo formula le sue conclusioni, un riassunto di ciò che è emerso nel corso del dibattito e le decisioni prese, invitando in alcuni casi la Commissione Europea a formulare proposte in merito. Questo perché il Consiglio Europeo ha molti poteri, ma non quello di adottare atti legislativi. Questa istituzione è spesso confusa con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo dell'Unione al pari del Parlamento Europeo, e con il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale indipendente dall'UE. Ma siamo sicuri che dopo questa EUPIL non ci sarà più alcun dubbio. Da Verona, Caterina Mosar di Fuori Aula Network per Eurofonica.
Eurofonica.
Euro. Funny cat.